Ben ritrovata, cara prof. Senta, come va?
Va abbastanza bene, grazie. Per quello che riguarda personalmente, poi, come aria che tira in giro, insomma, sappiamo tutti che non vanno molto bene le cose, o almeno ci preoccupano.
Senta,
delicata è la questione.
Dalla Treccani o dallo Zanichelli, mi dà la definizione di chiara? Cos'è una cosa chiara? Chiaro.
Una cosa che era da clarus. Clarus era, per i latini, credo fosse un aggettivo che indicava qualcosa di pregevole. Noi poi l'abbiamo trasformato in qualcosa di comprensibile, di non nascosto, un'espressione che tutti possano capire senza che nasconda null'altro.
Ci sta allora quello che ha detto Valditara, sia i giudizi purché siano chiari?
Sì, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, no? Purché siano chiari, sì, i giudizi purché siano chiari. E secondo me, casomai che cambino, si riferiva ovviamente ai giudizi sulle pagelle dei bambini di scuola primaria, di scuola elementare, che cambino casomai qualche aggettivo se lo ritengono poco chiaro, però io ce l'ho in su con quelli che invece, tipo il discreto, vogliono sostituire attualmente, ma insomma ne stanno parlando. Il guaio è che questo è finito in un decreto legge che riguarda un'altra cosa, come emendamento, no? Comunque il dibattito sta ampliandosi, perché il dibattito non è tanto sull'aggettivo o non aggettivo, è se la valutazione deve essere formativa o sommativa. Abbiamo già detto tante volte, ma io non mi stanco di ripeterlo. Sommativa è: fotografo la situazione in quel momento e dico su una scala, qualsiasi essa sia, quanto quella prestazione vale. Invece formativa vuol dire: fotografo quel bambino in quel momento, no, lo faccio un film di quel bambino invece di una fotografia, guardo il progresso che ha fatto, e se lui, da che non assolutamente non riusciva a sapere la tabellina del 6, ne ha imparata la metà, non gli do un voto, non dico che è insufficiente o che non è buono o quello che è, dico che ne ha imparata la metà, quindi che sta imparando, che ha fatto un progresso. Questo incoraggia l'alunno, gli spiega anche dove deve andare avanti, mentre un 5 o un 6 meno meno buttato lì, no. Lasciamo perdere quei voti assurdi tipo 1 più e robe di questo genere.
6 meno meno.
6 meno meno, che sarebbe
storico. 6 meno. 7 e mezzo più.
7 e mezzo più, sì.
Abbiamo aperto con questo argomento perché, insomma, per tutto il giorno sabato che ero di guardia, i notiziari nazionali aprivano con sia i giudizi purché siano chiari, dice Valditara. Non ho forza di sentirlo.
Sì, detto, di sentirlo l'hai imparato.
Meglio bene. Ritornare sull'argomento. Non è l'argomento del giorno. L'argomento del giorno, cara prof, sono i manganelli.
Sono i manganelli e sono tante altre cosine che ci stanno attorno. Perché forse solo i manganelli, vabbè, è stato un errore. Capita sporadicamente che ci siano delle contrapposizioni che non vanno per il verso giusto, ma è che non è, c'è stato solo l'episodio di Manganelli di Pisa e Firenze, che già il fatto che siano due contemporaneamente ti deve far drizzare le orecchie, ma è che si sommano anche a tante altre cose, e in particolare una fatta prima di questi eventi. Ti leggo delle parole di un'intervista del nostro Valdi. Ritengo indispensabile che i dirigenti scolastici si attivino, così come prevede la legge, per segnalare le occupazioni alle forze dell'ordine, così che queste possano procedere a identificare gli occupanti e si possa dunque agire in giudizio per il risarcimento dei danni. Questo l'ha detto più di 10 giorni prima che succedessero queste cose in Manganelli.
Mi pare che i numeri lo confermino, no?
I numeri di che cosa?
Delle perquisizioni, delle entrate nelle scuole per le occupazioni, i controlli.
Ancora non mi sembra che ancora siano stati messi in atto, era un invito a farlo. Ora è giustissimo che se vengono fatti dei danni durante queste occupazioni si individuano i colpevoli, diciamo, e questi paghino di persona, nonché facciano anche dei lavori che restituiscano moralmente, non tanto il valore di quello che ha rotto quanto moralmente, e questo fa capire ai ragazzi cos'è la questione. Ma fare entrare la polizia a identificare, perché i professori non sanno chi sono i loro alunni, non possono identificarli loro, cioè io so benissimo se ci sono stati dei presidi che hanno dormito di notte dentro le scuole proprio per evitare questi malestri, e loro sapevano chiaramente chi avevano davanti.
I numeri, dicevo, 54 milioni la previsione.
Ah, le identificazioni
per il 23,
in generale, sì.
Rispetto ai 20 milioni in meno dell'anno prima.
Sì, le identificazioni, non quelle delle occupazioni, quelle in generale, le identificazioni fatte dalla nostra polizia, sono state 20 milioni in più nel 23, cioè da che c'è il nostro governo che abbiamo adesso, rispetto a prima. Noi siamo 60 milioni. Caviamo via magari le forze dell'ordine stesse, caviamo via i bambini, vuol dire che in qualche maniera o siamo stati tutti identificati una volta o c'è gente che è stata identificata 500 volte. Quindi, per carità, e poi io ripeterei per l'ennesima volta le parole che ha detto il nostro amatissimo Presidente della Repubblica, che ha detto che se si usano i manganelli con i ragazzi è un fallimento.
Fallimento.
È un fallimento. Così
fallimento
come se si usano anche
totale.
Altre punizioni con i ragazzi è un fallimento. La punizione deve essere sempre educativa. Da quando in qua le botte sono educative? Le botte insegnano solo a dare botte tu quando ne avrai la possibilità, perché sarai più forte. Ci sono tante altre maniere per educare, o anche per fermare una manifestazione di Tosetti che sono finiti in ospedale in pediatria, che già ti dice
esatto.
Che età avevano, no? Perché io non credo che due file di poliziotti ben robusti e ben armati messi uno dietro l'altro con gli scudi non siano in grado di resistere alla pressione di un 200 ragazzini. No, non è possibile.
Cambiamo argomento, parliamo di cellulari. Che dice? Ci sono un paio di argomenti interessanti. Beh, io mi ricordo che nella mia ormai non più giovane età c'è stato un momento in cui non so quale stato intentò una causa alle case di sigarette per via dell'aumento delle malattie oncologiche, e quindi si era scagliato contro una nota marca di sigarette. New York dice: mi scaglio contro i social, hanno rovinato la generazione, le generazioni.
Esatto, e il sindaco di New York cita in giudizio TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat e YouTube, perché, virgolette, provocano danni alla salute dei nostri ragazzi. Ovviamente non sono danni alla salute come quelli delle sigarette, questi sono danni alla salute perché pare che questi social abbiano volutamente inserito dei meccanismi dentro la loro macchina, diciamo, che producono assuefazione, dipendenza, per cui poi i ragazzini non riescono più a staccarsi. E è stato dimostrato scientificamente che attivano le stesse zone del cervello che creano dipendenza per le droghe. Perché scatenano quell'aumento di produzione di una certa sostanza che è quella che ci fa piacere, sono le autoendorfine, e quando poi mi mancano io corro di nuovo a ricercarla questa sostanza, quindi riproduco con le droghe, riproduco l'assunzione di droga, con il cellulare riproduco di nuovo il fatto di ricercare di nuovo sui social, eccetera. E le conseguenze quali sono? Sono che questi ragazzi tendono a vivere nel virtuale invece che nel reale, e il virtuale lo posso fare anche chiudendomi in camera mia, non avendo più contatti e neanche andando più a scuola, tra l'altro. Quindi, e vediamo come va a finire adesso, perché questi big sono veramente big, ma è big anche il sindaco di New York.
Anche il comune di New York. Invece in Gran Bretagna si dice no al cellulare a scuola, i più furbi se lo mettono silenzioso? O ci sono le perquisizioni?
Pare che con un provvedimento che qui chissà quanti salterebbero addosso, in Gran Bretagna gli insegnanti stiano per ricevere il permesso della perquisizione delle cartelle, per cui anche se lo metto silenzioso me lo trovano, perché elementari e medie niente cellulari. È quello che sta girando di nuovo come cosa da parte del ministro Valditara, che non inventa nulla di nuovo, perché i cellulari ci sono da un bel po', e c'era una circolare del 98 del ministro Fioroni, ripresa nel 2007, in cui si diceva, la prima diceva che nessuno poteva usare il cellulare a scuola, neanche i professori durante le ore di lezione, giustissimo, no? E la seconda diceva che, ed era all'interno dello statuto dei studenti e delle studentesse, la seconda del 2007 diceva che, siccome stava avanzando tutta la tecnologia anche per la didattica, che cellulari e tablet potevano essere usati per la didattica, non per altre cose.
Fatta la legge, trovato l'inganno.
Però come fai a controllare? Adesso Valditara riprende il discorso dando le nuove che usciranno, nuove indicazioni, linee guida, dicendo che per le elementari e le medie niente cellulari, neanche per la didattica, casomai i tablet. Certo che se poi a casa non c'è un comportamento analogo, casca l'asino.
Ti preoccupa è soprattutto il cellulare tra i più piccoli?
Mamma mia.
E forse servirebbero delle regole chiare, dei suggerimenti chiari per i genitori, per le nuove coppie, prof?
Sì, per le nuove coppie e anche per le vecchie, perché hanno i figli ancora piccoletti. Perché tengano presente questi genitori che il 50% dei ragazzini tra 8 e 10 anni usa regolarmente i social, che tra l'altro è vietato fino a 13 anni, quindi vabbè. E che nella fascia 11-13, che è quella delle medie, è l'89%, e poi da 14-15 anni in su 93%, e che il 40% di questi marmocchi, più o meno grandi, dichiara di aver avuto esperienze negative sui social, cioè di aver fatto brutti incontri. Allora, genitori, per cortesia, non fate finta di niente. Non lasciate soli i vostri figli, perché come non li lascereste da soli in piazza al buio alle 2 di notte, che non sanno chi si incontra, così non li lasciate soli a incontrare chiunque. E quando si parla con loro a tavola, luogo sacro per gli italiani, no? Magari non chiedete cosa hai fatto oggi a scuola, ma cosa hai visto oggi sui social e cosa ti è piaciuto. Entrate nel loro mondo dei social, non in maniera inquisitoria, ma in maniera da far capire che vi interessa saperlo, e magari poi date anche qualche dritta. Ricordatevi anche che adesso sta per venire in vigore su tutti gli smartphone, eccetera, il discorso del parent control, no? Cioè quei dispositivi che permettono ai genitori di stringere sull'uso dei cellulari.
Come la televisione.
Sì,
come YouTube,
sì, esatto.
Forse anche. Firenze sperimenta invece la sospensione del registro elettronico.
Già. Del registro elettronico, che è quello strumento bellissimo, no? In cui i professori si infastidiscono a usarlo perché devono scrivere dentro in continuazione tutto quello che fanno, ma che è utile perché per esempio controlla la presenza dei ragazzi a scuola, e questo mi sta bene. Solo che siccome adesso viene usato anche per segnare le consegne per casa, i compiti, chi è che deve vedere i compiti per casa? I ragazzini, più che i genitori. Quindi allora è il bypass perché i ragazzini usino il cellulare dei genitori. E lo useranno solo per guardare i compiti? Ho provato a spiare io i nipotini cosa fanno. Gli viene la voglia e vanno, come minimo si ascoltano una canzone, no?
Certo.
Ecco. Come massimo magari girano dove non devono andare.
Gli ha insegnato l'applicazione della radio?
Non ancora.
Deve essere istruttivo, interessante.
Sì. E cosa succede? Succede che questa scuola ha deciso di sospendere l'uso del registro elettronico per quello che riguarda la consegna di compiti. Anche perché se lo usano solo i genitori, programmano loro i compiti dei figli. I ragazzini non imparano a programmarsi il lavoro, che è una delle abilità trasversali che se no le superiori dopo sballano. E se invece lo danno da usare i ragazzini, c'è quell'altro discorso che facevo prima. Quindi questa scuola di Firenze ha fatto bene, ci prova,
ci sperimenta,
saprà dire, sì, peccato che lo faccia per un mese, gli direi ma fatelo tutti per sempre questa storia, anche perché ricevere i compiti alle 9 di sera, sti cellulari che suonano, dai mo.
Senta, i precari stanno per brindare? Verranno stabilizzati? Chi lo sa?
Chi lo sa, però non saranno certamente tutti, perché di precari ne abbiamo oltre 200.000 in Italia, raddoppiati in 8 anni tra l'altro, con 6 governi o 7 di mezzo. Nessuno è riuscito ancora a risolvere il nodo, anzi è sempre peggiorato. C'è però questo concorso dove ci sono 29 posti comuni di docenza in ballo contro 500.000 candidati oltre. Sì, bello da organizzare. Sono in media 17 aspiranti per ogni posto, con degli sbilanciamenti pazzeschi tra sud e nord e anche tra ordini di scuola, perché abbiamo una quarantina di aspiranti per ogni posto della scuola dell'infanzia, la materna, e invece ne abbiamo 3,5 per quello che riguarda certe materie delle superiori. Vedremo come va.
C'è poco da brindare allora tra i precari.
Sì, tra i precari sarà il terno all'otto, perché sono 100 minuti, 50 quesiti. Mica semplice.
Senta, in una scuola a Bologna si è notato un notevole calo di iscritti. Questi cosa hanno fatto? Hanno detto, vabbè, perché non venite a scuola al pomeriggio? E le iscrizioni sono miracolosamente risalite. Cosa insegna?
È una scuola che ha la scuola media, e cosa insegna? Insegna che c'è bisogno, un bisogno sociale, di che i ragazzini siano da qualche parte al pomeriggio e non da soli davanti alla TV col cellulare o dai nonni che magari lavorano pure loro. E d'altra parte che chi offre un servizio migliore vince, tra virgolette. Infatti questa scuola ha rimediato i numeri in questa maniera. È un po' quello che ha fatto il comune di La Valle e ha salvato la sua scuola elementare da anni.
Quello che fece il Canale d'Agordo forse qualche anno fa?
Ormai molti anni fa, l'ultimo mi pare anno di tempo pieno era il 79, ecco. Penso un po'.
È una storia che conosce benissimo. Senta, prof, vogliamo chiudere questo programma parlando positivamente del nostro ministro Valditara. Farà pur qualcosa di buono nella sua lunga carriera politico, diplomatico, amministrativa, culturale.
Sì, una cosa che mi è piaciuta è stata che ha fatto fare un'intesa tra il Ministero del Merito, della Pubblica Istruzione, dell'Istruzione Senza Pubblica e la Guardia di Finanza per controllare i cosiddetti diplomifici, cioè quelle scuole che quando si è verso gli esami di maturità soprattutto si gonfiano di iscritti e poi in qualche maniera fanno avere dei diplomi che sono tarocchi in pratica, cioè a gente che non meriterebbe di avere il diploma. E gli controlleranno le iscrizioni, cioè che quelli siano veramente iscritti, abbiano veramente frequentato i programmi, che siano pari a quelli della scuola statale, e anche la parte amministrativa di come pagano il personale eccetera. Tenere presente che da loro un diploma costa da 2.500 a 10.000 euro, cioè nello Stato non costa un diploma nelle scuole statali, no? La maggior parte, purtroppo dirlo, il 90% di questi istituti è in Campania. E l'ultimo dato è che avevano 11.000 iscritti circa. No comment, comunque bravo Valdi per questa cosa qua.
Perché e buon lavoro alla Guardia di Finanza.
Buon lavoro a Guardia di Finanza, che ne avrà fin sopra i capelli, ma dovrebbero essere degli ispettori scolastici a fare sto lavoro, che una volta c'erano, erano 500, adesso ce ne sono 59. Devono badare alla bellezza di 7.500 istituti. In Gran Bretagna, che avranno più o meno lo stesso numero di scuole, gli addetti a sta roba sono 2.000, in Francia 3.000, noi 59.
Puntiamo sulla Guardia di Finanza.
Eh già, per forza, che ne avrà ben donde.
Grazie prof, alla prossima settimana.
Grazie a chi ci ha ascoltato.